È tremendo essere sorpresi da Dio nella nostra nudità. La nudità di un vecchio poi ha anche qualche cosa di opprobrioso e quindi non si ha piacere. Ed è difficile sopportare, e capisco Adamo che si nasconde e fugge. Si potrebbe dire che questo suo nascondersi fuggendo è il principio delle religioni. Le religioni cominciano da lì, perché è come se l'uno e l'altro fossero nascosti l'uno all'altro e poi si fanno piccoli tentativi di avvicinamento, di incontro, ma sempre molto perplessi. Nascono poi nella storia delle religioni della sicurezza che saltano l'ostacolo e quindi dicendo no, nudi non si può, e quindi fissano alcune regole di vestiario, orazioni, riti, sacrifici, pentimenti, assunzioni di abiti morali, per esempio, di abiti etici, per cui diventa possibile presentarsi anche a Dio. Ed è possibile che lui osi venire, perché appunto, come accennavo all'inizio della messa, e la cosa è imbarazzante per tutti e due, anche Dio è imbarazzato, fa finta di no, ma anche lui è imbarazzato, perché fa una cosa che gli altri dei non fanno, appunto si innamora. E Dio non deve innamorarsi, deve rimanere fermo se stesso. E invece tutta la storia della salvezza, tutta la Bibbia è la storia di questo travolgente amore che lo consuma, lo occupa, lo governa, e quindi governato dall'amore per noi, come ci raccontiamo tante volte qui in chiesa, è vero, precipita verso di noi cercandoci. E fino a Nazareth, appunto, oggi è la festa di Nazareth. Nazareth viene festeggiata più volte perché è così ricca e così intensa la vicenda di questo piccolo paesino e di questa povera ragazza, e che il mistero cristiano continua a circondarla di attenzioni, di feste, di devozioni speciali, di preghiere. Ma di fatto tutto si riassume in questo, insomma. Ovvero quello che noi oggi celebriamo è l'ultimo cedimento di Dio alla sua passione d'amore. E quindi si fa notte. E quindi tutta la vita diventa notte. Però sono nozze destinate a questo turbamento. Quando qualcuno mi viene a raccontare delle fatiche di certe sue relazioni, no? Ma io ritrovo semplicemente me stesso. Stamattina ho pensato di dirmi, insomma, quello che forse non è deve dire sempre, ma non potete pensare che la fede, quando è data e quando è accolta, non sia anche un principio di nevrosi. Lo è implacabilmente, perché siamo quello che non dovremmo essere. Dovremmo essere quello che è impossibile essere, e quindi siamo continuamente sferzati. E poi, contrariamente anche a certe semplificazioni che a un certo punto la disciplina ecclesiastica stabilisce, e fa anche bene, perché diremmo così, non si può impazzire, Quindi se sei messo così sei fuori, se fai così sei dentro, ma tutti noi sappiamo che questo non è poi tanto vero. Perché quando siamo fuori, e noi sperimentiamo moltissimo l'esilio da Dio, dalla pace, dalla nostra stessa coscienza, dal bene, noi sperimentiamo questa lontananza, no? E però fuori non siamo più. Non siamo più. Non possiamo mai stabilire che beh, va bene, c'è una cosa, adesso non c'è più, buono, ma non siamo più. E d'altra parte, se in qualche modo, per qualche appunto attendimento ecclesiastico, siamo dentro, non siamo più. Perché ci sono sempre pezzi di noi, del passato e del presente, che evadono da questa ipotesi dell'essere dentro. Ma che dici? Sono fuori. E quindi in realtà, quando sono nella nudità della mia condizione reale, fuori, lontana, c'è la necessità di un riparo, perché è insopportabile poi alla fine essere fuori e nella nudità della solitudine. E peraltro appunto quando si è accolti, si è dentro, si percepisce inevitabile l'imbarazzo. Il dialogo tra l'angelo e la ragazza riflette tutto questo delicatezza. Certo, affermazioni sicure ci sono da tutte e due le parti, è vero, da parte di lui che ha mandato l'angelo per dire benissimo, sei piena di grazia, il Signore è con te, è una relazione piena che lui ti chiama. Ma poi in realtà tutto il seguito sarà la necessità di riaggiustare in qualche modo, di risistemare. Ed è per questo che la nostra vita in fondo non è mai sistemata. Fosse possibile una qualificazione definitiva, dentro o fuori, ma non c'è mai. E più le cose sono preziose, le relazioni d'amore sono profonde, e più tutto questo si dà. Più tutto questo. E quindi non dobbiamo stupirci né delle nostre fragilità né delle nostre incertezze, e la festa di oggi vuole essere in qualche modo un acquietamento. Vuol dire va bene, bisogna che te la prendi così, bisogna che te la accetti così. Ma dice ma le mie nozze le sogniamo più belle, più forti, più semplici, sì è vero, ma non lo so. Non lo so, perché questa relazione d'amore è tutta giocata in realtà sulla impossibilità. La ragazza ha anche una sua concretezza della sua reazione, e l'ultima revisione che hanno fatto della traduzione italiana della Bibbia ha un po' aggiustato il tiro, perché quando lui le dice di queste nozze, di questa fecondità, lei si deve dire, ma scusami, dimmi come avverrà, perché non conosco uomo. Quindi c'è sempre in qualche modo un'offerta e un'impossibilità, no? Ma e poi cosa dici? E quindi quasi con un certo travaglio il discorso viene portato avanti. Non è travagliata la vita di fede. Certo, ancora alla struttura ecclesiastica questo può sembrare insopportabile, ed è per questo che è quasi inevitabile una certa moltiplicazione da una parte delle regole, dall'altra delle indulgenze, no? Da una parte dei grandi pericoli di male e dall'altra però i pellegrinaggi di bene, poi facciamo le indulgenze plenarie, però capite, no? È un rapporto alla fine inevitabilmente nervoso. Quando ci si può acquietare? Ci si può acquietare solo in quella cosa di altissimo livello che viene chiamata l'umiltà, ma che di fatto è un certo alla fine cedere a questa stranezza di Dio, e che è quindi un lasciarsi preso così come si è. Non è che si migliora, sapete, non è che si migliora. Ma semplicemente ci si consegna. Ecco la serva del Signore. Avvenga secondo la tua parola. Non posso dirlo io. In certo senso non è niente da dire. passerò il resto della mia vita a commentare continuamente questa vicenda strana. Fino alle parole di Paolo, no? Perché non posso dirvi tutti i peccati che faccio sempre nella festa dell'Immacolata Concezione, ma ne confidavo con un prete mezz'ora fa e dicevo sì, bisogna arrivare fino al testo della lettera di Efesini, e quella è perentoria e sicura, dice: in Lui, cioè in Dio, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Se pensa, prima della creazione del mondo, cioè Lui prima di creare il mondo ha stabilito la sua relazione d'amore con te, ha preferito farlo prima, Certo si può dire la frase in termini sonati, pensa alla meraviglia della vocazione cristiana, ma sempre di più invece mi viene più facile un altro esegesi, dice: meglio non pensare alle condizioni, e c'è quindi una specie di a priori dell'amore di Dio: d'accordo, ti voglio bene, siamo insieme, ti ho scelto prima di tutto. È una cosa che mi viene in mente quando ancora celebro quei pochi matrimoni che sono ormai si fanno, perché la gente ha capito che è meglio spensarsi prima di sposarsi. È vero, però anche lì loro nella loro formulazione, è vero, giocano il loro futuro dicendo: va bene, stiamo insieme, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. È giusta la formula, perché è esattamente il patto che Dio ha fatto con me. Quando mi ha preso prima della fondazione del mondo, nella mia nudità, nel mio fuggire, nascondermi, ha detto: buona, bene, così. E poi quando in realtà poi sono tutto fuori dal gioco, e lo sono molte volte fuori gioco, in fondo dico: oh, però mi hai preso così. E qui dentro però permettetemi di dirvi che c'è una cosa molto grossa, perché qui sta tutta la fedeltà di Dio, perché Dio è fedele, noi siamo adulteri ma Lui è fedele, e quindi questa relazione d'amore è data. Io mi permetto di dirvi che è data. Poi ci sono tutte le vicende della vita, le complicazioni, gli intrecci, è vero, perché dopo il mondo è stato fondato, e te la raccomando il mondo, ma prima c'è un patto d'amore, prima della mia storia c'è un patto d'amore che Lui ha fissato con me. Quindi dopo, certo, ci sono tutte le vicende di questo amore turbato, no? Di questo amore aggredito a me, avversario a me, però c'è quel patto. E secondo me la festa di oggi è la festa di questo patto. Lei chi è in mezzo a tutto questo gioco? La ragazza di Nazareth chi è? È quanto di meglio avevamo. È meglio pensarla così, la festa dell'Immacolata Concezione. È quanto di meglio c'è. È il miglior prodotto umano che possiamo. Lui sceglie quello e in lei piglia su tutto. Lei in questo momento, in questo giorno, in questa festa ci rappresenta. È tutto il genere umano presente in lei. Devono compiersi le nozze tra Dio e l'umanità. L'angelo dice: faccio la parte di Dio. E la ragazza, con stupore, scoprirà sempre di più di averla fatto la parte di tutti noi. Ma su quella soglia di casa, a Nazareth, ci siamo tutti, Ci siamo tutti. Per cui questa nuzialità, capite, diventa qualcosa di molto esigente, che poi però ci coinvolge anche tutti. Perché? Perché non ci puoi essere tu senza di me. Ed è per questo che, in fondo, anche con tutto il rispetto, l'obbedienza, no, alla regola ecclesiastica, non si può non cogliere poi però il limite inevitabile. Per cui mi è successa questa cosa in Africa in questi giorni, pochi giorni, bellissimi. La Smara è una città meravigliosa. E pregavo da solo, sostanzialmente da solo, cosa a cui sono poco abituato. E allora pregavo per voi. Però ancora una volta ho avvertito una cosa che da non molti anni mi è entrata dentro, e cioè che non semplicemente pregavo per voi, ma pregavo con voi, che è diverso. Perché? Perché cercando di pregare mi arrivo là dove tu eri, e mi veniva da pensare: a quest'ora ci sono 2 ore di differenza, dov'è, cosa sta? E quindi non è che tu stessi pregando, ma io pregavo con te così come sei, così come stavi facendo, e quello che mi immaginavo che tu stessi facendo, magari, o pensando. E piano piano poi questa preghiera con voi è diventata la preghiera con loro, e quindi con questa gente che vedete per le strade della Smart, che andavo a trovare, sono dovuto andare dagli uffici, all'ambasciata, dal ministro della sanità, perché non vanno mai avanti con questi lavori, non c'è il cemento, non si capisce di chi è la colpa, sono solo queste cose, non che nel terzo mondo si moltiplicano, no? E però a un certo punto capivo che io pregavo con loro, vedevo una donna per strada, ci si incrociava e ci si guardava anche per un istante negli occhi, e io pensavo: questa è la prima e l'ultima volta che ti vedo, poi ci rivediamo in paradiso. E andavo via volentieri pregando con lei. Queste nozze, capite, sono avvolgenti nei confronti di tutta la storia. Nessuno è fuori dalla nostra vita, dal nostro pensiero. Nessuno deve essere fuori dal nostro affetto. Non si può. Non possiamo non volerci bene, perché siamo stati collocati in questa vicenda, capite, strana, quasi un po' assurda, cui noi diamo dei nomi ordinati: la fede, la preghiera, i peccati, i pentimenti, le assoluzioni, tutto per bene. Ma noi sappiamo più sotto, un polio immenso, prova a razionalizzarlo se ce la cade. Io in 70 anni non ci sono riuscito. E però sono riuscito a percepire che di fatto c'è questo essere insieme, essere con, più forte di tutte le diversità, di tutte le separatezze, di tutte le invasioni. Tra l'altro con dei giochi anche graziosi, no? Perché mi informo quando è la messa, è alle 7 della mattina alla cattedrale, 10 minuti dall'albergo, vado dentro, anzi ci vado un po' prima, entro dentro, cattedrale cattolica, una liturgia ortodossa, è vero, in lingua locale, in grigio, e con tutta la caratteristica, la pompa, i canti, com'è. Poi mi accorgo che quello che sta presiedendo è il fratino cappuccino, il giorno prima mi ha detto: sì, vieni pure, c'è la messa alle 7. E lui presiedeva la liturgia. Segreto, ma come fa? E dice: sì, siamo due frati cappuccini, siamo più rituali, possiamo celebrare anche con il rito orientale, e qui la gente, la chiesa non ce l'ha vicina, allora ci siamo messi d'accordo. E c'è per fortuna che ci sei, perché così l'altra messa la dici te, io ho già fatto. Ma che bello, una cosa da niente, ben organizzata, insomma, no. Pier Cesare, che è morto pochi giorni fa, è un mio piccolo amico, amicissimo, eravamo a Roma insieme, lui era un po' più vecchio di me, era già prete. Era più rituale, io ricordo che lui celebrava il rito latino e anche il rito orientale. È morto qua, no? È morto grande conoscenza dell'Oriente cristiano, sì, anche personalità, perché siamo tutti insieme. Per cui ognuno si può collegare all'altro, perché tu oggi sei nella tristezza, ma qui vicino è in grado di darti una mano di pace. Oggi sei tu da cercare, e l'altro, per fortuna, sta chiedendoti dove sei e ha bisogno di trovarti. Allora la festa che oggi celebriamo questa festa nuziale. Alla fine non può che arrestarsi in una specie di silenzio meravigliato e, secondo me, meraviglioso. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ha guardato alla povertà di tutti noi, suoi servi, ma tutti i secoli ci diranno grazie, perché Lui ha fatto per noi meraviglie. Mi pare che questo sia il grande debito che noi abbiamo da pagare nei confronti di tante persone che in questo momento sono nel nostro pensiero, nella nostra memoria, magari anche in qualche nostra preoccupazione. Ma la notizia di questa festa, la nozialità di questo evento, è quello di cui non dobbiamo mai privare nessuno. Adesso c'è anche freddo, facciamo la svelta, dio la messa e corriamo a casa, perché ci sono molte buone notizie da dire, da dare e da comunicare, in maniera che possa essere sempre di più possibilmente non una festa riservata e tagliata. Questa è la nostra religione, il nostro rito, ma per la potenza che tutto questo ha regalato Gesù di Nazareth, possa essere una festa per tutti, in cui nessuno è escluso.